Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un caro saluto da Mario che vi propone un'altra puntata di Non ci credo, la trasmissione che va in onda ogni due settimane, il sabato pomeriggio alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazione e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Non ci credo si occupa di temi ambientali generali che abbiano a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti, cercando di dare una lettura critica dei fatti per fornire all'ascoltatore un punto di vista che consenta di riflettere e induca a verifiche e approfondimenti. Gli interventi sono intervallati sempre da ottima musica. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, ben ritrovati per questa puntata di Non ci credo. Oggi è sabato 30 aprile e sono ovviamente in diretta dagli studi di Radio Cooperativa. In queste ultime settimane ho raccontato da questo microfono le storie, spesso incredibili ma sempre ben documentate, di quella Blue Economy che Günther Pauli ha inventato, elaborato, testato e poi diffuso in tutto il mondo. Lo faremo anche oggi, lasciando alla fine un po' di spazio per considerazioni sul recente referendum che non ho avuto modo di fare, il referendum NotLibre. Ma anche questa volta dobbiamo cominciare con un brevissimo riassunto per chi fosse all'ascolto per la prima volta. Nel sito noncicredo.org trovate tutte le puntate di questa trasmissione se desiderate un ripasso rimanendo tranquillamente sprofondati nella vostra poltrona. La Blue Economy vuole copiare le attività presenti negli ecosistemi naturali, farle diventare dei processi produttivi che favoriscano gli investitori, creino posti di lavoro, ma non sfruttino l'ambiente e sfruttino invece i rifiuti facendoli diventare risorse e nutrienti. L'economia blu che ne nasce è quella a cascata. Direi che se vogliamo trovare un tratto identificativo forte di questo modello di sviluppo è proprio quello che riguarda i rifiuti. I rifiuti non esistono, dice Pauli, e la natura ce lo dimostra in ogni processo. Si tratta sempre di scarti di una qualche lavorazione che possono essere impiegati come risorse per un altro ecosistema, un altro processo, un altro ciclo di produzione. Questo dunque è quello che dobbiamo imparare a fare, sfruttando le leggi naturali, quelle della chimica, della fisica, della biologia, che vediamo applicate nei processi naturali. La maggior parte dei problemi che abbiamo di fronte e ci sembrano spesso insuperabili, la natura li ha già risolti da un sacco di tempo, solo che noi o non li abbiamo capiti o in molti casi li abbiamo dimenticati. Nelle ultime puntate della trasmissione abbiamo visto molti esempi che hanno coinvolto piante e animali dalla cui vita e dalle cui proprietà sono stati tratti procedimenti produttivi di primissimo livello. Procedimenti che non sono rimasti fini a se stessi, ma hanno aperto strade ad aziende piccole e grandi, anche grandissime devo dire, per ottenere innovazioni sostenibili e vantaggiose anche per il profitto degli investitori e, come dicevo prima, per i posti di lavoro guadagnati. Tutto bene dunque? No, perché come ogni novità si scontra con chi vorrebbe mantenere lo status quo e con esso i privilegi acquisiti. La scorsa puntata abbiamo parlato di come molti animali hanno dato vita a scoperte estremamente interessanti. Oggi continueremo con altri esempi, a partire da quello che un piccolo bruco e un albero possono fare per il bene del pianeta e della società. Ma prima, come di consueto, una canzone introduttiva.
Io non ho visto niente, non ho visto la sua faccia, passavo di qua con mio vicino. Gli occhi erano due sputi, la faccia era gialla, una faccia d'assassino. L'ho visto carezzare un cane, avevano lo stesso sguardo, cane e uomo morivano di fame. Ma adesso dov'è? Ma adesso dov'è? Scendeva di corsa le scale, le scale della metropolitana, in mano c'aveva del tonno, un salame e una banana. Poi sul più bello è spuntato anche il coltello, e un colpo di qua, e un colpo di là. Il cane gli stava sempre dietro, gli occhi lo stesso sguardo, sembravano Cristo con San Pietro, quando erano in ritardo. Ma allora chi è? Ma allora chi è? Deve essere uno slavo che dorme e ruba la stazione, con gli occhi senza luce e senz'altro mascalzone. Chiamiamo un pullismano, ho appena visto l'assassino, da fastidio un bambino l'ho tenuto per la mano. Il cane, l'uomo e il bambino, appena mangiato un po' di tonno, si sono stretti vicino, vicino, forse morivano dal sonno. Ma allora chi è? Ma allora chi è? Ragioniere, dia me la borsa e vada via di corsa, in fondo a quella via. Si può telefonare, ci vediamo anche un grappino. Arriva volando la volante, con un furore sacro, confuse da tutta quella gente, non frena e fa massacro. Alla fine della corsa il primo a cadere è il ragioniere, che rivoleva la sua borsa. Poi tocca un bagnino che ancora in mutande va sospeso al lavoro in una piscina lì vicino. Falciati mentre guardavano i lavori in corso, due gemelli in pensione furono scaricati in un pronto soccorso. Un salmiere e un tabaccaio che da anni non si rivolgevano la parola, approfittarono della confusione per spararci due colpi di pistola. Il padre vide la scena, si fece paura, dimenticò il sonno e la fame. Prese per mano il bambino che disperato piangeva perché non voleva lasciare lì il cane. Decisero in fretta di tornare a Barletta e corsero la stazione, perché a Milano in agosto, c'è veramente tanta confusione.
In the oxygen sipping, we can't get to bomb.
Ma allora chi è? Ma allora chi è?
There is big money bin, wouldn't worry, wouldn't do me happy, do be do be do.
Ma allora chi è? Ma allora chi è?
Ma allora chi è? È Lucio Dalla con Corso Buenos Aires. La storia che vi racconto oggi riguarda i bachi da seta e il titanio. Certo, sembra curioso accostare elementi che più lontani sembrano proprio non essere. Il timido bruco che si nutre di gelso prima di trasformarsi in farfalla è uno dei metalli più resistenti che conosciamo. Proviamo, come sempre, a cominciare dall'inizio. Il gelso cresce rigoglioso in molte zone della Cina. Il bombice del gelso, che noi chiamiamo baco da seta, si nutre delle sue foglie. Gli escrementi dei bachi, cadendo a terra, attirano batteri e microorganismi che producono nutrienti, i quali arricchiscono il terreno. In questo modo si viene a creare un soprassuolo sano anche nelle regioni aride dove il gelso cresce, accumulando ogni anno circa un millimetro di spessore. Per ogni ettaro si vengono così a formare dalle 6 alle 12 tonnellate di ricco materiale organico. I cinesi delle antiche dinastie si accorsero di questa simbiosi tra due ecosistemi diversi, quello animale e quello vegetale, e così vennero messi a dimora moltissimi gelsi per ottenere terreni fertili senza troppi problemi, con ovvio beneficio per la sicurezza alimentare delle popolazioni locali. Questa pratica di piantare i gelsi è stata avviata successivamente anche in Occidente. Per esempio, in Italia i gelsi venivano piantati sui bordi dei terreni tenuti a vigneto per controllarne l'erosione. Con l'avvento poi delle monoculture commerciali, l'attenzione si è spostata dalla generazione di terreno fertile alla produzione della seta. Le leggende narrano che l'uso della seta sia avvenuto grazie all'attenzione dell'imperatore giallo Huang Di e soprattutto della sua sposa Si Ling Qi, che regnarono in Cina attorno addirittura al 2600 a.C., segno questo che la produzione di questo tessuto ha origini davvero antichissime. Sempre la leggenda racconta che la scoperta della seta avvenne per puro caso, perché la massima importanza della coltivazione del gelso era appunto quella di una agricoltura naturale. Così l'introduzione di tessuti derivati dal petrolio ha fatto due danni: ha sostituito un bene rinnovabile come la seta con uno non rinnovabile, e in più ha cancellato ogni ricordo del ruolo di origine dei gelsi. La mancanza di fertilizzazione naturale ha indotto questa società ad inventare fertilizzanti petrolchimici per aumentare i livelli della produzione alimentare, e questo ha significato un maggior consumo di energia, un maggior uso di combustibili fossili, un aumento di gas serra, in un ciclo che conosciamo molto bene. Ora, attribuire alla sparizione di gran parte del gelso le colpe della situazione attuale è un tantino esagerato, ma la storia è interessante per gli sviluppi che può avere. In questa trasmissione ho parlato molto spesso del problema della terra arabile. È legato alla società consumistica, a quella forma di neocolonialismo conosciuta come land grabbing, l'arraffamento delle terre da parte dei paesi, delle terre dei paesi poveri da parte di grandi nazioni e potenti multinazionali, e dalle scarse difese che un paese povero può offrire alle disavventure anche naturali. Prendiamo per esempio l'Etiopia. Ogni anno perde circa 1 miliardo di tonnellate di soprassuolo che vengono spazzati via dalle piogge e dal vento. Per questo appare sempre sull'orlo di una carestia, mai in grado di accumulare abbastanza riserve di grano per avere un minimo di sicurezza alimentare. Ogni anno in Africa le tempeste di sabbia si portano via 2-3 miliardi di tonnellate di terriccio, compromettendo la fertilità del suolo. Quella sabbia, tra l'altro, poi finisce nel Mar dei Caraibi, intorbidendo le acque e danneggiando la barriera corallina. I contadini africani ormai hanno sostituito la natura con la chimica, buttando fertilizzanti e pesticidi, che sono sempre, come sappiamo, un'arma a doppio taglio. E facciamo adesso la conoscenza con il professor George Chan, nato anni fa, molti anni fa, alle Mauritius, un ingegnere ambientale con un curriculum lungo così, pieno di incarichi importanti e di premi vinti, nonché colonna portante della Fondazione Zeri di Gunter Pauli. Una volta andato in pensione, ha passato 5 anni in Cina, al termine dei quali ha detto di aver imparato là molto più di quanto aveva appreso durante gli studi universitari. Bene. Questo signore ha studiato per molti anni proprio il ruolo dei gelsi che ho descritto prima. Poi ha assistito le comunità di agricoltori di circa 80 paesi introducendo gelsi e bacchi da seta per generare terreno fertile, non per produrre la seta, per generare, ripeto, terreno fertile. L'applicazione di queste tecniche completamente naturali ha ispirato industrie che dipendono dall'agricoltura, sia in paesi poveri come la Namibia, ma anche in paesi avanzati come Germania, Giappone e perfino negli Stati Uniti. Qualcuno potrebbe cominciare a spazientirsi e chiedere: ma insomma, a cosa può mai servire la seta se non a fare sciarpe e vestiti per ricchi con quello che costa? Un po' di pazienza che arriviamo. Cominciamo dai gas serra. La seta contiene almeno il 30% di carbonio. Vuol dire che in essa sono conservate le quantità di carbonio che non possono così entrare in atmosfera ad alimentare l'effetto serra. Sostituirla con derivati del petrolio elimina questi bacini naturali, con conseguenze che credo siano tutti molto evidenti. Ma il danno più grave non è questo, ma è la perdita di fertilità dei terreni, perché l'uso di fertilizzanti chimici azotati sono una delle principali fonti di protossido d'azoto l'N2O, che è un gas serra molto potente, molto più dell'anidride carbonica, oltre 300 volte di più. Quando Wallace Carter inventò il nylon, non poteva sapere che questa fibra derivata dal petrolio avrebbe mandato a rotoli un sistema di produzione industriale che viveva in armonia con le coltivazioni agricole e con il terreno da circa 5.000 anni. Ma Carter lavorava per la DuPont, che aveva ben altri progetti in testa che quelli di salvaguardare il pianeta e l'ambiente. E poi è il discorso che facciamo anche oggi. Come si può pretendere che governi e industriali possano risolvere le sfide del cambiamento se non sanno e non capiscono o non vogliono capire le connessioni tra sistemi diversi, connessioni con le quali la natura ha sostenuto i miliardi di forme di vita che la popolano? Ma torniamo alla seta. Noi siamo abituati ad associare questo tessuto solo ai bacchi del gelso, ma in realtà ci sono centinaia di specie che producono un filo dello stesso tipo: formiche, vespe, api, mitili, ragni, ma uno solo è stato addomesticato, appunto, il bacco da seta cinese. Con l'avanzare della tecnologia, anche della nanotecnologia, è possibile cominciare a valutare le caratteristiche delle varie sete per scoprire che questi polimeri naturali possono surclassare alcuni dei loro equivalenti sintetici e addirittura di metalli, come appunto il titanio, che è quello che ha il rapporto resistenza-leggerezza più elevato di tutti i metalli, nel senso che è leggerissimo ma resistentissimo. Ed ecco la sfida lanciata dalla Blue Economy. Se riuscissimo a produrre polimeri come questi, usando le tecniche delle specie viventi, una serie di problemi verrebbero automaticamente risolti. C'è un ragno che vive in America centrale e si chiama Nephila clavipes. Fa una tela di circa un metro di diametro di color oro. Serve per catturare le prede, anche per mimetizzarsi. Fritz Vollrath è uno studioso dell'Università di Oxford, del Dipartimento di Zoologia, ed è proprio specializzato nello studio delle sete. Se cercate in rete l'Università di Oxford, troverete traccia dei suoi numerosi titoli e studi al riguardo. È stato proprio lui, dopo lunghi studi, a determinare le qualità impressionanti di questa seta del ragno per quanto riguarda la sua resistenza e la flessibilità. Il motivo è legato alla struttura geometrica del filo prodotto nel ventre del ragno, il quale, modificando pressione e umidità dell'addome, è in grado di produrre 7 tipi differenti di seta con resistenze e flessibilità diverse. Una vera e propria fabbrica della seta. La domanda adesso diventa: cosa ne facciamo delle sete prodotte da bachi, ragni e formiche? Un po' di pazienza e noi poi lo vedremo.
Habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you, do you. Si la gasolina sube otra vez,
vengo que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer.
Si la corrupción juega ajedrez.
¿Qué piensa usted?
¿Será porque aquí
no hablamos francés?
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
no me sié.
Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién?
De verdad, de verdad, de verdad, de verdad.
Ay, el costo de la vida,
venga, ven, pa' arriba tú, ven.
Y el peso que baja,
venga, ven, pobre ni se ve.
Y la medicina,
venga, ven, camina al revés.
Aquí no se cura,
venga, ven, y un gallo en el río.
Ay, kiki, kiki,
venga, ven, ay, kiki, kiki.
Y ahora el desempleo,
venga,
un brano di Juan Luis Guerra dall'album Areito, molto contrastato perché parla della povertà nella Repubblica Dominicana dove lui è nato e nel resto dell'America Latina. Tra l'altro proprio questa canzone, Il costo della vita, ha subito forme di censura in molti paesi. Ma torniamo al ragno studiato da Volrat, che si è rivelato pieno di sorprese. Se andate su Wikipedia e cercate la voce ragno, trovate questa frase: la seta secreta dai ragni può essere considerata superiore a qualsiasi materiale sintetico finora elaborato per leggerezza, tenacia ed elasticità. Dunque, non è un mistero se anche una fonte di informazione così popolare come Wikipedia lo dice a chiare lettere. Ma torniamo al nefila studiato dal professor Volrat. Il ragno ha una gestione delle risorse, sarebbe meglio dire delle proprie risorse, veramente pazzesca. Pensate che quando si accorge che per un motivo qualsiasi una parte della tela non va più bene, la distrugge e la ricicla. Il ragno la ingerisce, trasforma i polimeri negli aminoacidi originali e ne produce un'altra secondo il bisogno del momento. C'è di che rimanere sbigottiti da questa perfezione da parte di un insetto al quale la maggior parte di noi non darebbero nessun credito. Altro che la plastica che ha creato isole immense negli oceani modificandone le proprietà, temperatura, capacità di riciclo del CO2, oltre ovviamente alla catena alimentare. Purtroppo i ragni sono aggressivi e non si lasciano addomesticare come i bachi da seta. Inoltre sono perfino troppo efficienti per entrare in un ciclo produttivo. Il fatto stesso che riciclino gran parte della seta non aiuta certo ad accelerare né ad aumentarne la produzione. Di fronte a questi inconvenienti, Volrat non si è arreso e ha cominciato a confrontare la struttura della seta dei bachi del gelso con quella del ragno dorato. Utilizzando gli aminoacidi come elementi costitutivi, alla fine è riuscito a sviluppare un polimero che ha le stesse straordinarie proprietà della tela dorata del Nephila clavipes. Sulla base di questa ricerca, che sembra più un romanzo di fantascienza che un resoconto universitario, il professore di Oxford ha fondato aziende che producono questi polimeri e li immettono nei mercati dove questi prodotti biocompatibili, ottenuti da risorse completamente rinnovabili, possono sfondare ed essere venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quelli ricavati dal petrolio e alle costose leghe metalliche, con l'aggiunta, grazie ai gelsi, della fertilizzazione del terreno e del sequestro dell'anidride carbonica. Il sequestro, quello vero, non quello di cui la propaganda di chi ancora si ostina a propagandare l'uso del carbone, tanto dicono la CO2 poi la chiudiamo in qualche miniera, che è una propaganda fine a se stessa dal momento che finora risultati in questo senso non se ne sono mai visti. Ma cosa è successo alla seta da un punto di vista commerciale? La produzione mondiale è crollata negli ultimi 100 anni da 1 milione di tonnellate l'anno a sole 100.000. Oggi serve solo per confezionare costosi capi alla moda e il futuro non sarà certo nell'abbigliamento, perché non può competere economicamente con i polimeri tratti dal petrolio. Certo, se poi il petrolio finisse o rincarasse o non potesse essere usato per nuove leggi anti-inquinamento, anche questo settore dovrà cercare altrove le proprie materie prime. Se la strada dell'abbigliamento sembra per il momento chiusa, la seta può competere con metalli come acciaio e titanio, risultando molte volte più economica e con un rendimento decisamente migliore. Mi rendo conto che anche questa sembra una boutade, ma seguitemi e vedrete che non lo è per niente. Nel 2002 l'Università di Aarhus in Danimarca ha realizzato un filmato in cui si parlava proprio di questi aspetti. La domanda che veniva fatta era questa: preferiresti attraversare un ponte di acciaio o fatto con la seta dei ragni? Ovviamente tutti scelgono l'acciaio. Sono sicuro che lo fareste anche voi. Chi ha mai visto un ponte di seta? E poi sulle tele del ragno si fermano corpi minuscoli, mosche, api, niente di pesante. Ma nel filmato si mostra come l'ipotetico ponte di seta sarebbe 2 volte più resistente di quello in acciaio, con tutti i vantaggi della sostenibilità, ecocompatibilità e tutte le altre cose dette fino adesso. L'Università di Aarhus è un altro centro di ricerca per le sete naturali. Ho parlato del titanio. Questo metallo è ormai entrato nel ciclo produttivo di tantissime categorie di oggetti, dai motori a reazione delle navicelle spaziali, dagli articoli sportivi ai telefoni cellulari, dalle protesi mediche agli impianti ortopedici e dentali e così via. Il titanio va estratto da uno dei minerali che lo contengono, il che comporta l'impiego di notevoli quantità di magnesio, di cloro e di argon. Deve essere saldato in atmosfera inerte perché rimanga puro e non venga contaminato da ossigeno, azoto, idrogeno. Insomma, è un procedimento complesso e invasivo per l'ambiente, con grande dispendio di energia e di altre risorse primarie. I clienti sono disposti a pagarlo molto caro, senza badare, come avviene per moltissimi altri prodotti, al costo sociale e ambientale che ne deriva. Io credo sia più che evidente che il confronto con il ciclo produttivo della seta del gesso non regge da un punto di vista della sostenibilità. È proprio qui, grazie alle ricerche del gruppo di Fritz Vollerath, che è possibile individuare un cambiamento decisivo facendo sviluppare le industrie verso la sostenibilità. Una strada questa che è stata percorsa dall'associazione Zeri e dalla Blue Economy. Così, per fare un altro esempio che con la seta ha sempre a che fare, nel novembre del 2011 veniva pubblicata sulla rivista tedesca Naturwissenschaften la notizia che il gruppo di ricerca di Zeri aveva scoperto anche un gamberetto produttore di una seta che funziona come il cemento e combina le proprietà della seta dei ragni con le sostanze usate da certi crostacei per rimanere incollati alle chiglie delle barche oppure alle rocce. Un'altra delle straordinarie meraviglie della natura da inquadrare nelle conoscenze e soprattutto nelle prospettive offerte dalla Blue Economy. Fantasie? Per niente. In fondo la seta è già impiegata in medicina per suturare tagli e ferite, ma può trovare un'infinità di altre applicazioni. Vediamone almeno una. Uno degli oggetti più usati è il rasoio per farsi la barba o depilarsi gambe e ascelle. La famosa lametta è stata introdotta nella nostra società dal signor King Camp Gillette, un imprenditore statunitense che, dopo il rasoio usa e getta, inventò anche la maschera antigas, che però poteva essere indossata solo dopo rasatura. L'esercito comprò tutte e due le merci, dando una buona spinta alla futura enorme fortuna economica, naturalmente, del signor Gillette. Le lame dei rasoi si sono affinate nel tempo, diventando sempre più un prodotto di tecnologia sofisticata, sempre più sottili, sempre più taglienti. Vengono però realizzate con materiali particolari, sia per la loro presenza nel prodotto che durante la lavorazione. Su tutti l'acciaio, come sappiamo è ottenuto con ferro, cromo, molibdeno, manganese, carbonio e titanio. Entrambi, l'acciaio e il titanio, fanno parte di un modello di produzione e consumo decisamente non sostenibile. Il complicato procedimento di costruzione delle lamette le rende buone solo per essere usate alcune volte per poi essere buttate via. Tra l'altro le lame sono racchiuse in un supporto di plastica e di metallo per tenerle dentro la cartuccia e quindi diventa estremamente complicato riciclarle. Proprio il fatto di aver usato sempre meno metallo per costruirne una ha prodotto un effetto rimbalzo. Invece di ridurre complessivamente le risorse impiegate, i rasoi da due lame hanno cominciato ad averne sempre più fino alle sei attuali, per cui alla fine quello che si risparmia su una singola lametta è ampiamente recuperato dal numero che ogni rasoio contiene. Si stima che ogni anno 10 miliardi di rasoi monouso finiscano in discarica e con loro 250.000 tonnellate di metallo prezioso e costoso. Io sento già qualcuno che mormora. Adesso non verrai a raccontarci che la morbida seta possa sostituire un metallo come il titanio. Abbiate un po' di pazienza, lo vedremo tra poco.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember.
Just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey,
I've got dreams,
rough dreams. Stay. Said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
Beh, l'inconfondibile voce di un grande, grande del soul, Otis Redding, con questa I've Got Dreams to Remember, che un po' c'entra con quello che stiamo dicendo, perché significa ho dei sogni da ricordare. E dunque siamo di fronte al dubbio se sia possibile sostituire i rasoi di titanio con rasoi di seta. In effetti è proprio così. L'industria dei rasoi, come tante altre, è di fronte ad un bivio che può portare ad un consumo di risorse che sono sempre meno numerose e sempre più care, oppure imboccare la strada della seta, beh, non nel senso della famosissima via cinese percorsa circa 1000 anni fa da Marco Polo. Il rasoio di seta a cui Zeri ha lavorato è in sostanza una copia in miniatura di un tosaerba a mano. Un numero molto grande di sottilissimi fili roteano sulla pelle, estirpando i peli e lasciando intatta la pelle. A $200 il chilo di seta lavorata, secondo Gunther Pauli, ogni rasoio costerebbe meno di $1, con un rendimento identico a quello delle moderne versioni industriali ed un impatto ambientale di gran lunga inferiore. Ora, se è un po' complicato convincere la gente ad attraversare un ponte in seta oppure ad usare un rasoio in seta, la sua morbidezza può rendere più facile pensarla dentro creme per la cura della pelle o dei capelli. La seta, infatti, contiene dei polimeri che possono sostituire quelli sintetici che oggi vengono usati come agenti filmogeni, fissanti, addensanti, emulsionanti, ammorbidenti, antimicrobici e così via. Il loro valore di mercato è di circa $15 miliardi e continua a crescere. Questi polimeri sintetici sono andati a sostituire molti ingredienti naturali nei prodotti cosmetici di vario genere. Il ritorno a ingredienti naturali derivati dalla seta potrebbe cominciare dalle creme solari ed estendersi poi a tutta la gamma di prodotti di cosmesi utilizzate dalle persone. Certo, ci vorrebbe una spinta all'inizio. Pensate per esempio cosa succederebbe se un'azienda tipo Shiseido o Clarins mettessero in commercio creme con su scritto solo prodotti naturali al 100% derivati dalla seta. Non pensate che avrebbero un enorme successo, dal momento che nessun consumatore può essere felice di sentirsi dire che con i prodotti che compra devasta l'ambiente? Quindi serve solo un piccolo passo iniziale. Altri esempi di applicazione della seta li troviamo in campo medico. Ho già detto del filo per suturare taglie e ferite. La seta ha tutte le caratteristiche che la rendono ideale a questo scopo. È morbida e resistente alla trazione, è facile da annodare, ma difficile da sciogliere. Grazie alla sua composizione proteica e biocompatibile con il corpo umano, per cui non occorre neanche rimuoverla chirurgicamente. In commercio ci sono altri oggetti che rientrano nel campo medico, mascherine contro le allergie, tamponi di garza e bende per disturbi dermatologici. La tecnologia che ha ricavato dalle proteine della seta una pellicola ha aperto strade nuove, pelle artificiale, vasi sanguigni, tendini, rigenerazione di nervi, lenti a contatto, cateteri, anticoagulanti. Tutte queste applicazioni sfruttano la biocompatibilità e la permeabilità della seta. E non è tutto. L'equipe di Fritz Vollrath ha elaborato un roso in seta che potrà essere usato per sostituire le cartilagini del ginocchio, cosa che interesserà molto gli sportivi e che sostituirà le protesi in titanio, costose, dannose per l'ambiente, per tutti i motivi che ho già detto in precedenza. Ecco, non si tratta di fantasie, perché alle spalle di questi oggetti c'è un apparato produttivo, un mercato molto grande, che significa sì profitti, ma anche posti di lavoro. 20 miliardi di dollari l'anno è la stima che la Blue Economy fa del mercato globale degli oggetti biocompatibili in seta e cresce del 10% ogni anno. Affari dunque, non solo chiacchiere. Quando ai primi prodotti oggi presenti si aggiungeranno tutti gli altri, dalle bende alle protesi di articolazione, la richiesta di seta crescerà esponenzialmente. E basterà che una sola casa produttrice di oggetti che oggi inquinano il mondo, come ad esempio Gillette o qualunque altra, si rivolga alla seta per innescare una crescita che prevedere esponenziale non è certo fantasia. Il riflesso non sarà tuttavia solo occupazionale, ma anche ambientale, perché per avere sempre più seta serviranno sempre più gelsi e il terreno sottostante non potrà che essere grato per l'aumento della sua fertilità. Gunther Pauli scrive nel suo libro, a proposito di questo processo che vede la seta al centro, quanto segue, aperte virgolette, la prerogativa vincente di questo metodo è che non elimina alcun posto di lavoro nel settore, riduce solo la domanda di estrazioni minerarie, tagliando drasticamente i consumi di energia impiegata, il che ci trova tutti d'accordo nel considerarlo un contributo positivo. Il potenziale taglio di posti di lavoro nel settore energetico e minerario sarà di gran lunga superato dal numero di nuovi posti di lavoro creati, un totale di circa 15 milioni ogni 100.000 tonnellate di seta prodotta. L'applicazione di un modello sostenibile che usi la seta invece della plastica è più competitivo, è più interessante per il mercato, genera terreno fertile e taglia le emissioni di carbonio. Chiuse le virgolette. Certo, questo processo di rinnovamento, che sembra una rivoluzione industriale al contrario, avrà bisogno di due elementi decisivi. Prima di tutto, della collaborazione dell'impianto industriale e politico che abbraccino la Blue Economy. L'importante è convincere, come dicevo prima, qualcuno a partire, e questo succederà presto, perché i vantaggi sono incomparabili rispetto agli svantaggi. E poi, come sempre vado dicendo, c'è bisogno di informazione che osservi i fenomeni da tutti i punti di vista. Il fatto è che pochi conoscono Zeri, i suoi progetti, gli studi che si svolgono in decine e decine di università nel mondo. Pochi sono informati di questi aspetti delle politiche ambientaliste, anche tra gli stessi ambientalisti. Potete fare un piccolo test tra i vostri amici chiedendo loro cosa sanno o cosa pensano della Blue Economy. La risposta che i più informati vi daranno sarà: Blue? Non esiste, esiste solo la Green Economy. Per gli altri sarà come parlare una lingua del tutto sconosciuta. Ma noi siamo qui apposta per raccontare le storie di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Ed è proprio da argomenti come quello di oggi che capiamo quanto strani siano gli abitanti di questo pianeta. Hanno a disposizione una tavola imbandita di risorse e si riducono a cercare nella spazzatura i resti di quelle che, tra l'altro, sono dannose alla loro salute. Continueremo dopo una pausa musicale e parleremo di alghe. Intanto godiamoci la voce davvero straordinaria di Eva Cassidy, tanto brava quanto sfortunata, che una malattia ha portato via soli 33 anni nel 96. La ascoltiamo in questa sua interpretazione di Songbird dei Fleetwood Mac.
songbirds keep singing like this. Know the score, and I love you, I love you, I love you like never before.
Eva Cassidy, una voce fantastica. Ci sono storie fantastiche, scusate la ripetizione, che raccontano come in un futuro post-apocalittico l'uomo potrà nutrirsi solo di insetti e alghe. Non arriviamo a tanto. Lo scopo di questa trasmissione non è quello di inseguire racconti fantastici che non hanno alcuna base scientifica o provata. Ma che le alghe possano giocare, e in certe situazioni già giochino, un ruolo importantissimo, è assolutamente vero. Io voglio presentarvi due situazioni molto diverse tra loro, ma entrambe inserite nei progetti zeri della Blue Economy. Cominceremo a parlare di furanoni. Uno dice, che roba è? Chissà cosa sono. In effetti, anche parlando con amici chirurghi, non sapevano di cosa si trattasse, ma una volta entrati in argomento riconoscevano il tutto dandomene conferma. Non che io ne sapessi nulla prima di imbattermi in Gunther Pauli e nei suoi libri. Comunque, cominciamo dall'inizio. Tutti noi pensiamo di discendere dalle scimmie, ma i nostri antenati più antichi sono i batteri, le prime specie viventi sulla Terra, le prime ad usare la fotosintesi, molto prima che le piante popolassero la Terra ed i mari. Noi, che abbiamo sempre fretta, li chiamiamo indifferentemente microbi, batteri o germi, e non nutriamo verso di essi alcun sentimento di simpatia, anzi, se potessimo, li faremmo tutti fuori. Questo sentimento rimane anche quando scopriamo che senza batteri non potremo digerire la pasta asciutta o il brasato. Insomma, è abbastanza curioso che cerchiamo di uccidere le specie che ci aiutano a vivere. Del resto, la scienza e l'industria ci hanno convinto delle loro intenzioni malvagie e hanno costruito dei veleni chimici e dei potenti antibiotici per combatterli ed eliminarli. Ma loro, i batteri, sono molto più intelligenti di noi e, ogni volta che vengono attaccati, modificano le proprie caratteristiche diventando resistenti a quegli attacchi, che devono quindi essere più potenti, più massicci, in un ciclo che non ha mai fine. Ma questo non sarebbe neanche un grosso problema, anzi farebbe felici i consigli di amministrazione delle case farmaceutiche e delle industrie chimiche, per motivi che sono più che ovvi. ma l'uso di questi battericidi presenta effetti collaterali di cui tenere conto. La straordinaria rapidità di trasformazione dei batteri consente loro di diventare progressivamente dei superbatteri, mentre le nostre difese restano sempre le stesse se va bene, vale a dire se le cure usate per combattere i cattivi batteri aggressori non eliminano anche quelli benefici. E il guaio è fatto. Adesso torniamo indietro di molti millenni, quando la seconda forma di vita è comparsa sulla Terra. Le microalghe, le antenate delle alghe marine, quelle per capirci che ancora oggi guardiamo con un certo ribrezzo quando vogliamo immergersi nei mari nostrani. Loro, le microalghe, si sono trovate immerse in un mondo che era dominato dai batteri e in qualche modo hanno dovuto conviverci. In realtà si sono dovute difendere e lo hanno fatto con un trucco notevole dal momento che non disponevano di sostanze chimiche o di industrie farmaceutiche. Prima di vedere questo passo, analizziamo le strategie di battaglia dei batteri. Loro formano un biofilm, una specie di pellicola, come quella che riveste il nostro apparato digerente, la nostra lingua, il cuoio capelluto. Se i batteri si accorgono di avere la maggioranza, di essere insomma in condizioni superiori, ecco che possono decidere di conquistare l'ospite. Magari faranno sorridere questi termini, perché sto parlando di germi come se fossero intelligenti e potessero decidere di agire in un modo o nell'altro. Beh, rassegnatevi, perché le cose stanno proprio così. Visto che non possono permettersi una lotta uno contro uno, seguono alla lettera il proverbio «l'unione fa la forza», e per questo costituiscono il biofilm, che funziona come una rete in cui ogni batterio comunica con gli altri. Per farlo devono essere in grado di ricevere determinate molecole. Ora, se si riesce a bloccare questa comunicazione, il gioco è fatto. Invece di sterminare i batteri, basta renderli, passatemi l'espressione, sordi, cioè incapaci di ricevere le informazioni che servono loro. La Delicia pulcra, un'alga rossa che vive tra la Tasmania e il Giappone, ha imparato proprio questo. Produce una piccola molecola, chiamata furanone, che occupa i recettori dei batteri, impedendo loro di comunicare. In questa situazione i batteri non riescono a sviluppare il biofilm, non possono diventare dominanti e vengono sconfitti. Addirittura la presenza dei furanoni ha come conseguenza la disgregazione del biofilm, senza il quale non si possono avere infezioni. Queste informazioni non sono raccolte da un libro di fantascienza, derivano dagli studi di due scienziati dell'Università del Nuovo Galles a Sydney, in Australia. Sono Peter Steinberg e Staffan Kjellberg. Il passo successivo, una volta scoperti i furanoni, è la loro produzione in laboratorio per sostituire gli antibiotici. Ora, è abbastanza chiaro che il primo pensiero in tema di applicazioni è rivolto alla medicina, ma qui c'è un intoppo enorme. Credo sappiate bene quanto peso e importanza anche politica abbiano le case farmaceutiche, che spesso presentano dei bilanci che molte nazioni vorrebbero avere. I furanoni, insomma, non sono solo un pericolo per i batteri, ma anche per le case farmaceutiche e i loro antibiotici ad alta redditività. E poi, per percorrere l'iter di approvazione per introdurre sul mercato nuove tecniche farmacologiche, questo iter è lunghissimo e, diciamo così, è, per usare un termine blando, molto frastagliato. Ma ci sono altre situazioni in cui questa novità potrebbe tornare utile. Vediamone alcune. Cominciamo con i deodoranti. Il cattivo odore del corpo è causato da batteri che proliferano nel sudore. Un deodorante a base di furanoni ridurrebbe i batteri e quindi l'odore. Anche alcuni problemi dentali come l'alitosi e la carie sono provocate da batteri che si nutrono dei residui di cibo che restano nella nostra bocca. Un colluttorio a base di furanoni sarebbe l'ideale. Passiamo all'agricoltura. I semi potrebbero essere protetti usando una soluzione furanonica. Analogamente andrebbe per i fiori recisi, che rimarrebbero freschi più a lungo nei loro vasi se immersi in acqua con furanoni. E altre situazioni possono presentarsi, come la corrosione dei condotti. Negli oleodotti la pulizia è necessaria frequentemente, con chiusura degli impianti e spesa ovviamente di energia e di denaro. Analogamente vanno le cose per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua o quelli di depurazione sempre dell'acqua. In quest'ultimo caso si potrebbe ridurre drasticamente l'impiego del cloro, che riduce la durata degli impianti e fa aumentare i costi. Secondo Paoli, questo settore porterebbe migliorie sensibili alla qualità della vita delle persone, oltre che alla durata degli impianti. Rinunciarci per difendere i privilegi di qualche multinazionale non fa di noi essere più intelligenti dei batteri. Anzi.
Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Vi ricorderete di sicuro il film La febbre del sabato sera. Nei titoli di coda c'era questa canzone dei Bee Gees che si intitola How Deep Is Your Love? Quanto profondo è il tuo amore. Ora, già che ci siamo avventurati in un tema sulle alghe, vediamo un altro esempio, prima di chiudere per oggi, l'argomento della Blue Economy. Jorge Alberto Vieira Costa è un biologo dell'Università Brasiliana di Rio Grande do Sul. Dal 1998 sperimenta la coltivazione di un'alga, la Spirulina platensis, in alcune aree povere dell'entroterra. La sua crescita è accelerata dall'anidride carbonica ricavata dagli scarti della fermentazione di canna da zucchero. In particolare le bollicine di CO2 hanno dimensioni adatte all'assorbimento da parte di quest'alga e l'aumento di biomassa è 4 volte più rapido. Tutti i processi di estrazione di petrolio o gas producono come scarto acqua salmastra, che viene spesso lasciata in bacini di raccolta che a lungo andare possono rilasciarla nel suolo circostante, rendendo il terreno tossico e sterile per secoli. Inoltre, visto che la temperatura ha un impatto sull'habitat della vita acquatica, anche le centrali a carbone devono avere dei bacini di raccolta dove far raffreddare l'acqua prima di riversarla nei fiumi o negli oceani da dove l'avevano presa. Questi bacini sono stati imposti per legge, a quanto pare, per mitigare i danni collaterali delle centrali sull'ambiente. Ora non è necessario fare un grande sforzo di immaginazione per capire che al loro interno si potrebbero coltivare alghe in modo da trasformare una struttura dedicata allo smaltimento in un utile sistema che assorbe la CO2, aumenta l'ossigeno e produce un biocarburante a basso costo e rinnovabile. La spirulina platensis produce non solo effetti immediati, ma crea anche un indotto economico per piccoli imprenditori. Infatti contiene dei nutrienti di alta qualità come proteine, ferro, vitamine. Sembra che le proteine contenute nell'alga siano superiori a quelle dei legumi, anche se inferiori rispetto per esempio a carne, latte e uova. L'eventuale sovrapproduzione viene poi trasformata in fertilizzanti e biocarburanti. Le membrane delle alghe poi sono fatte di esteri che sono dei composti organici che sono utilizzati per esempio nell'industria cosmetica. La spirulina platensis dunque ha 4 funzioni, un alimento, combustibile, concime e materia prima. Altra fantasia delle blue economy? Sembra proprio di no, dal momento che la questione delle alghe mangia CO2 ha varcato i confini della sperimentazione e dei paesi poveri. Anche l'Enel se ne occupa, avendo avviato 2 progetti per la coltivazione della spirulina, uno a Brindisi e uno in Spagna. In Francia esiste addirittura la giornata della spirulina. La NASA e la FAO sono interessate agli sviluppi per motivi diversi, la nutrizione degli astronauti da parte della NASA e invece la malnutrizione da parte della FAO. In Puglia c'è un'azienda che si chiama Apulia Kundi, una start-up, cioè un'azienda in fase di avviamento, che è stata presente anche alla recente Expo milanese, che il 20 marzo scorso, quindi circa un mese fa, scriveva queste frasi sul proprio sito. Lo leggo. Considerata sin dall'antichità il cibo degli dèi, la spirulina è una microalga appartenente alla famiglia dei cianobatteri che contiene principi di elevato valore nutrizionale tale da essere definita dalla FAO il cibo del futuro, anche per il suo basso impatto ambientale. Per tali ragioni e per i suoi vasti campi di applicazione nell'ambito della nutrizione umana ed animale, dell'energia rinnovabile, del trattamento delle acque, cosmetico e in generale per il benessere della persona, la spirulina riscontra oggi un elevato interesse scientifico per lo sviluppo del green business. Il team Apulia Kundi accompagnerà i partecipanti, qui si parla di una visita guidata appunto ai loro stabilimenti, dicevo, il team Apulia Kundi accompagnerà i partecipanti nella scoperta dell'affascinante mondo della microalga attraverso un focus sulle proprietà nutritive, i benefici, i metodi di produzione e gli ambiti di applicazione. Sarà possibile osservare la spirulina viva, scoprirla più da vicino, attraverso l'osservazione al microscopio e quindi osservare il prodotto finito, il super cibo. Apulia Kundi guiderà il visitatore attraverso tutti i passaggi, dalla spirulina viva al prodotto finito. Sarà infine possibile assaggiare il super cibo disidratato naturale puro al 100% di alta qualità. Questa è un'azienda, non è qualcuno che si inventa delle storie, è un'azienda che esiste e che attraverso la spirulina riesce a produrre questo prodotto. Io chiudo proponendovi la lettura di un breve articolo del 2009 pubblicato da rinnovabili.it e ripreso a quell'epoca da Repubblica. Ci racconto di un'azienda australiana, la MBD Energy, che ha avviato dei progetti mica male. Voleva usare gli scarti e le emissioni inquinanti per produrre nutrienti. Uno dice, ma questi sono i principi della blue economy. Esatto, e se andate a curiosare nel sito dell'azienda mdbenergy.com troverete discorsi sulla cattura della CO2, ma non la cattura e lo stoccaggio in miniere sotterranee a cui ho accennato prima, niente di tutto questo. A Melbourne è stato realizzato un impianto di 5.000 metri quadri pieni di microalghe verso le quali viene indirizzata la CO2. Come abbiamo già visto, le alghe aumentano la propria biomassa molto più rapidamente del normale. Quelle selezionate in Australia raddoppiano il proprio volume soltanto in 48 ore. Giunte a maturazione vengono pressate. Il 35% è trasformato in olio usato per la produzione di combustibile e di plastiche, mentre il resto è convertito in farine ad alto contenuto proteico destinate all'alimentazione animale o alla creazione di biomasse. Questo nel 2009. Oggi il sito della MBD Energy mostra con orgoglio i risultati raggiunti e scrive: MBD Energy sta cercando di costruire un futuro con energia più pulita, riutilizzando gli scarti industriali. Che cosa possiamo dire? Complimenti vivissimi.
Qui a raccontarmi come se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo, il fulmine, l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale, te l'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà, come fili sottilissimi, i tuoi pensieri come i miei. Lascia il sale in bocca, non ci credere. L'unica linea è questo filo, mi ammazzerà, lo so. La voglia è la pazzia, l'idea. Sali, sale, te l'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. Pensieri con i miei, e sali, sale, te l'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà, come fili sottilissimi, i tuoi pensieri.
Questa era Mario Biondi con La voglia, la pazzia, l'idea. Prima di chiudere con qualche considerazione sul referendum di 2 settimane fa, vorrei fare un piccolo esperimento. Come è ovvio, io raccolgo tutte le puntate di questa trasmissione e mi è capitato di riascoltarne una molto vecchia l'altro giorno e ho pensato di proporvene un pezzetto. Qual è lo scopo? Di vedere se quei discorsi sono vecchi e superati e dunque se le cose sono cambiate negli ultimi 5 anni. Ovviamente lascio a voi la risposta. Era il 2011. Sono cose queste che ho già detto altre volte da questo microfono. Viviamo un momento estremamente difficile anche in questa direzione e non posso che ribadire che la crisi ambientale e la crisi economica sono solo 2 facce della stessa medaglia. l'espressione di un modello di sviluppo che basa la sua continua crescita sui consumi, anzi sugli sprechi di materie prime, siano esse usate per costruire le merci oppure per produrre l'energia necessaria per fare questa operazione. Nell'un caso e nell'altro abbiamo semplicemente saccheggiato la dispensa terrestre, che non è infinita e prima o poi sarà vuota. Noi lo facciamo con una pervicacia assoluta da circa 250 anni, da quando possiamo fissare l'inizio dell'era industriale. Il rapporto tra uomo e natura è di quelli pirateschi, in cui abbiamo sempre preso senza restituire nulla, anzi abbiamo restituito problemi, immondizie buttate là dove le difese sono minori, cioè nelle acque dei mari e dei fiumi, inquinando fonti primarie di sopravvivenza e riducendo progressivamente la quantità di cibo e di acqua disponibili. Il capolavoro l'abbiamo però fatto con l'atmosfera, quel sottilissimo velo che ci protegge da guai esterni come le radiazioni nocive del sole. Là abbiamo buttato di tutto, sostanze che hanno modificato la composizione stessa dell'aria, riducendo per esempio lo strato di ozono che ci difende dai raggi ultravioletti, modificando in modo significativo il rapporto tra l'ossigeno e l'anidride carbonica, facendo aumentare l'effetto serra, che ha prodotto e sta producendo una serie enorme di conseguenze drammatiche per la vita stessa della razza umana. La cosa più squallida è che in questa discesa abbiamo coinvolto le altre razze viventi sul pianeta, sia quelle vegetali che quelle animali, che, come è ovvio, nessuna colpa e nessun vantaggio hanno in tutto questo. E taccio di tutte le stupide azioni che ci pongono di fronte a problemi di cui non abbiamo alcuna soluzione, come la questione dei rifiuti tossici, di quelli radioattivi, che nessuno sa come gestire e dove sistemare. Non è che tutto questo sia successo perché una nave aliena è arrivata dallo spazio a farci dei dispetti. Come umani siamo dei criminali e meritiamo la massima pena. Nel frattempo siamo riusciti a colonizzare l'intero pianeta e ad espanderci così tanto da raggiungere la cifra esorbitante di 7 miliardi di persone. Una bambina indiana ha rappresentato, simbolicamente si intende, il raggiungimento di questo valore alcuni mesi fa. È curioso come non si pensi mai alla razza umana come ad una famiglia. L'arrivo di un nuovo figlio in una famiglia numerosa porta conseguenze problematiche e occorre fare i conti con le risorse disponibili, il cibo, lo spazio per vivere, i vestiti, l'istruzione e così via. Con l'umanità non si fa mai. Perché? Forse perché il conto è più complicato e più difficile, oppure perché ci fa paura il risultato. Anche questi sono discorsi fatti tante volte da Non ci credo. Le risorse sono quelle che sono e stanno diminuendo, mentre le nostre esigenze continuano ad aumentare. In questi giorni ho letto che gli italiani hanno speso molto meno per il Natale negli anni scorsi. E ti credo. Che razza di genio è quello che pensava non succedesse? Purtroppo ciò non avviene perché improvvisamente siamo diventati un popolo virtuoso che sa distinguere le esigenze e il superfluo, ma solo perché non ce lo possiamo permettere, perché non abbiamo abbastanza soldi per continuare a far parte di quella religione consumistica che ci hanno convinto essere la nostra vita e il nostro destino. Eppure, statistica alla mano, ogni italiano ha speso per Natale una cifra che consente ad una larga fetta di uomini, donne e bambini del quarto e quinto mondo di vivere quasi 6 mesi. E allora, di cosa stiamo parlando? I paesi occidentali consumano risorse come se ce ne fossero sempre di nuove, riempiono le loro case, le loro borse di oggetti del tutto inutili, seguendo la moda, i suggerimenti per gli acquisti, la necessità di apparire, apparire belli e grandi e magari essere dei poveri stronzi. Gli italiani non è che si distinguano in modo particolare per i loro consumi. Lo fanno un po' come tanti altri popoli dell'Occidente e sicuramente meno degli americani, dei canadesi, degli australiani. Ma se fosse per noi italiani, servirebbero più di 4 pianeti per sopravvivere con il nostro tenore di vita. Se fosse per gli americani ne servirebbero 6, perché gli americani sono ricchi e spendaccioni. Questo essere ricchi qualcuno dovrà spiegarlo ai 16 milioni di disoccupati. Qualcuno dovrà spiegarlo anche ai nostri precari, ai disoccupati, ai cassi integrati. Ci sono 2 mondi che viaggiano a velocità completamente diverse e all'interno di ogni paese ci sono 2 società che viaggiano a velocità diverse. I paesi africani o molti di quelli orientali, non hanno di questi problemi. Loro sono poveri e basta, non c'è niente da spiegare. Ci vogliono 60 eritrei per consumare come un cittadino di New York e 100 afghani, sempre ammessi, che riescano a tenersi in vita. Ecco dunque che è il tenore di vita a uccidere l'ambiente. Siamo 7 miliardi, ma per quanti ci sono risorse per una vita decente? Non quella americana, ma nemmeno quella afghana. L'impronta ecologica, che misura le necessità e i consumi di un popolo, ha un valore limite al di sopra del quale non si può andare se vogliamo che le risorse bastino per tutti, che ci sia una distribuzione equa dei consumi. Attualmente è di 1,8 ettari per abitante. Gli Stati Uniti sfiorano i 10 ettari per abitante. Gli afghani sono a 0,1. Se si pone come obiettivo lo standard occidentale fatto di 3 automobili per la famiglia, 4 televisori, un telefonino ogni 6 mesi a testa e così via, ci sono almeno 3 miliardi di persone di troppo. Queste vanno in qualche modo eliminate. Siccome ucciderle ufficialmente non è elegante, le facciamo marire un po' alla volta, trattandole come i marinai di Colombo trattavano i nativi del continente americano, dove erano sbarcati, e barattando il cotone e le altre meraviglie del nuovo continente con pezzetti di vetro e palline colorate. Siamo decisamente troppi, ma lo siamo per un consumo come quello attuale dell'Occidente. E se, come tutti sostengono, non vogliamo uccidere quei 3 miliardi di innocenti, la parola d'ordine, molto prima di ragionare di nuove forme di produzione, di crescita e altre balle del genere, è di ridurre i consumi, di risparmiare, di essere virtuosi, di prendere una strada diversa, perché quella che abbiamo seguito fin qui non porta da nessuna parte.
Paolo non lo sa chi governerà, sa soltanto che vuole un amore che gli scaldi l'anima ed il cuore, che gli dia la mano in riva al mare. Paolo non lo sa per chi voterà, sa soltanto che vuole una moglie che gli scaldi la minestra a cena, che gli tenga in ordine la casa e prega a Dio e Padre Pio che prima o poi lo ascolterà. Poi lo ascolterà. Paolo non lo sa se c'è l'aldilà, sa soltanto che vuole una donna da portare in giro con la panda, da baciare con la luce spenta. Prima o poi lo ascolterà, la la la, e urla Dio, io sono il figlio tuo, e prima o poi lo ascolterà, la 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 la.
E questo è Bruno Rissas con Paolo. Purtroppo io arrivo tardi per dire due parole sul referendum no TRIV. Del resto il palinsesto è sovrano e non è certo colpa di nessuno se la mia ultima trasmissione è stata il giorno prima della consultazione. Il risultato è conosciuto. Poco più del 30% degli elettori sono andati a votare e poco conta che si tratti di 13 milioni di persone ad aver chiesto al governo di cambiare direzione sull'estrazione di idrocarburi dai nostri mari. Qualcuno fa dei conti bizantini e dice che se normalmente, questo è davvero triste affermarlo, ma è così, se normalmente almeno il 40% degli aventi diritto non partecipa al voto, il 32% che ha votato rappresenta pur sempre la maggioranza dei votanti, per così dire, naturali. Non mi sembra tuttavia che si possa correre dietro a questi strani calcoli. Chi non vota per mandare dei propri rappresentanti a governare un comune, una regione o il paese, fa una scelta che io non condivido affatto e che non viene condivisa nemmeno da quelli che il paese governano, dai ministri, dai rappresentanti delle regioni, dal capo dello Stato. Anzi, da che mondo è mondo, nel nostro paese si è speso quasi più tempo ad invitare a fare il proprio dovere nel seggio elettorale che a spiegare strategie politiche, economiche, amministrative, che del resto non sono mai apparse chiare, tanto da non riuscire a distinguere spesso da queste un partito dall'altro. Ecco, questa è una cosa che lascia perplessi, e cioè l'assoluta incoerenza nei messaggi lanciati dai partiti. In questo caso mi riferisco ovviamente agli atteggiamenti ondivaghi del Partito Democratico, quello di Renzi per capirci, che a fare di tutta l'erba un fascio si sbaglia sempre facilmente. Traduco. Ci sono state correnti all'interno del PD che hanno sostenuto il referendum, indicato ai propri sostenitori di andarci a votare e di mettere anche un segno sulla parolina sì. Ma il blocco che segue il nostro primo ministro ha dichiarato a chiare lettere che era meglio non andare a votare. L'ha fatto anche il ministro dell'Ambiente, il signor Gianluigi Galletti, che meno di 4 mesi fa dichiarava alla COP21 di Parigi di voler vivere in un paese 100% rinnovabile e che si sarebbe speso per questo obiettivo. Come? Cercando di aumentare la produzione di gas e petrolio? Distogliendo risorse finanziarie dalle rinnovabili per muoverle verso la ricerca di fonti fossili non rinnovabili? Io faccio fatica a capire tutto questo, se non lo metto all'interno di una incoerenza impressionante di un partito che sembra non sapere quello che dice e spesso di non sapere nemmeno quello che fa. A guardarla in questo modo vengono molti sospetti, che si tratti di qualche combine, come a volte succede che uno sportivo perda apposta per favorire qualche organizzazione potente che lo paga per fare una figura di merda. Che sia così? Io non lo so, ma il dubbio c'è e nessuna discussione teorica è in grado di spazzarla via. Viviamo in una repubblica molto strana, nella quale la maggior parte dell'elettorato è nauseato da quella che chiama politica, e anche su questo termine ci sarebbe da discutere a lungo. È davvero ancora l'arte di governare la città che gli antichi greci hanno tramandato, anche se a sentire Platone tra le varie forme era compresa anche la tirannia? Io credo di no. I fatti ai quali negli ultimi 60 anni abbiamo assistito, conditi di corruzione, ruberie, interesse privato ed enorme manipolazione dell'informazione, hanno convinto molti elettori che la politica sia qualcosa che ha più a che fare con Al Capone che con Pericle, giudizio che si allarga a macchia d'olio superando i confini nazionali, un po' come se la globalizzazione includesse anche questo. È chiaro, mi sembra, che le scelte politiche si accompagnino all'evoluzione della società così come si è venuta costruendo e configurando negli ultimi secoli. Ne abbiamo parlato ormai centinaia di volte, una società basata sui consumi di merci spesso inutili che creano profitto immediato anche a costo di lasciare alle future generazioni dei debiti che difficilmente potranno colmare. Insomma, questo è quanto succede oggi nel mondo. Le grandi lobby, le multinazionali, i potentati economici e finanziari vogliono questo e usano i politici per indirizzare ogni scelta nella direzione giusta. Giusta per loro, si intende. L'impressione che questo sia avvenuto anche con il referendum Notrive è molto forte. Certo, non posso dire che le cose siano andate così, ma lo ripeto, il dubbio è di quelli che non ti abbandonano facilmente. Ma torniamo alle cose di casa nostra. Quello che a me non va giù è che si cerchi di convincere un popolo che andare a votare è inutile e che a farlo siano quelli che dovrebbero garantire un dibattito democratico ad armi pari sui fatti, non sulle opportunità. Non c'è niente di scandaloso ad essere convinti che la risposta giusta al referendum fosse no, ma è scandaloso rifiutarsi di discuterne. Magari le ragioni di quella posizione potevano convincere qualcuno a schierarsi dalla loro parte, come è avvenuto perché il 14% di cittadini che si sono recati a votare no e che, lo dico apertamente, molto chiaramente, dopo aver votato sì e fatto campagna per questo, hanno tutta la mia ammirazione. Tra l'altro, la richiesta di votare non arriva da Renzi o da Mattarella. Beh, a proposito di Mattarella, non so se fosse proprio necessario andare a votare di sera, quando alle elezioni politiche i VIP si mostrano in pompa magna al mattino per indurre altri a fare altrettanto. La richiesta di votare ad un referendum arriva dal popolo. È il popolo che vuole sapere come la penso su un determinato argomento, di modo che poi le organizzazioni politiche dello Stato prendano la decisione migliore. Così i Soloni, che sono andati in televisione a dire di non votare, pensano di contare più del popolo italiano. Ricordatevelo. Oggi siamo andati un po' lunghi e quindi devo sfumare, ma la metterò la prossima volta. Questa canzone degli Extreme, More Than Words, una ballata rock molto, molto bella. E così termina qui questa puntata di Non ci credo del 30 aprile 2016. Sarà trasmessa ancora domenica 8 maggio, poco prima delle 5 del pomeriggio. Noi ci risentiamo in diretta tra due settimane, sempre alle 14.50, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Torneremo ad affrontare anche l'attualità, a parlare tra l'altro del tentativo di privatizzare l'acqua, come se il referendum del 2011 non fosse mai esistito. E continuerò a raccontarvi altre storie fantastiche della Blue Economy, colori, bioraffinerie, nuove energie, saranno gli argomenti affrontati tra 15 giorni. Intanto però rimanete sintonizzati su questa frequenza per il proseguimento dei programmi, a cominciare da Sabato Ospitale dei nostri amici Paola e Lorenzo. Termino con un ultimo brano che voglio dedicare alla giornata di domani, il 1° maggio, ai lavoratori occupati, ai precari, ma soprattutto ai disoccupati, sperando che possano risolvere presto questa loro drammatica situazione. Per questo, per parlare di operai, io voglio lasciare la parola a Giorgio Gaber. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Sì, li conosco quei discorsi, li fatti anch'io. È una vita che parlate di operai, belli con le mani grosse, i pugni chiusi, forti con le braccia sporche, il petto in fuori, nudi, sudati, coraggiosi, che si muovono gloriosi gli operai. È una vita che fate la retorica sugli operai. Gli operai. Belli con le spalle larghe, i visi aperti, forti con i loro sguardi fieri e sani, veri, autentici, onesti, come si vedono sempre sui vostri manifesti. Gli operai. Ma basta con questi discorsi, basta. Gli operai sono gente come noi e non è vero che hanno l'esclusiva dello sfruttamento. Gli operai
ma anche peggio di noi, perché non ne hanno coscienza, non se ne rendono conto e non sanno mai niente, e fanno discorsi grossolani che non si possono sentire. Gli operai sono immaturi e impreparati, leggono poco e non si fidano della cultura. Gli operai hanno ancora il complesso della borghesia, dei suoi valori scontati che loro vogliono imitare con sforzi meschini che non si possono più vedere. Gli operai, gli operai sono solo più oppressi e più sfruttati di noi, hanno altri problemi e non sono invischiati in oggetti che noi custodiamo con cura. Gli operai hanno addosso soltanto una rabbia che cresce, una rabbia che si estende, da sbattere addosso ai padroni che la polizia difende. Gli operai hanno ancora una forza per non farsi fregare dalla gente per bene, che con tante parole, con tante promesse li frena, li tiene. Gli operai, gli operai hanno addosso una forza tremenda che può rovesciare